Ben ritrovati agli amici di Live Mercati, siamo di nuovo qui in studio per il consueto appuntamento del mercoledì mattina per la lettura degli indici azionari e anche per stimolare sempre riflessioni che possono ovviamente interessare gli ascoltatori riguardo a quella che è la gestione del loro portafoglio finanziario. Cerchiamo sempre, lo ripeto, di trasferire informazioni di qualità in modo che gli ascoltatori possano prendere delle decisioni che sono tutt'altro che semplici. Oggi il mondo è estremamente più veloce e non meno complesso dal punto di vista delle relazioni internazionali che in qualche modo interessano anche l'andamento dei nostri portafogli, per cui veicolare verso il pubblico informazioni di qualità deve servire soprattutto come ausilio per prendere decisioni appunto importanti. Bene, cosa è successo nei mercati finanziari? Allora, andiamo subito con le prestazioni come di consueto. Su base settimanale, molto positiva la settimana appena trascorsa, direi per tutti gli indici principali di tutte le principali borse mondiali, eccezion fatta per una flessione della Cina che, come sappiamo, ha una ripresa molto a singhiozzo. Per quanto la politica abbandonata di zero Covid, come dire, abbia dato una forte come dire, respiro alla possibilità di crescita, ovviamente, del paese, che però è macchina estremamente complessa e diversa dall'Occidente, per cui richiede un po' di tempo per rimettersi in moto. Però, dicevo, indici tutti molto positivi su base settimanale. Il FTSE MIB addirittura sovrasta l'Eurostoxx 50, il Dow Jones, lo Standard & Poor's 500, il Nasdaq, quindi risulta essere tra le migliori piazze a livello mondiale. Comunque molto positiva anche l'America, dicevo, solo una flessione nel mondo asiatico. Per quanto riguarda il calendario economico, abbiamo avuto due importanti letture riferite all'indice dei prezzi al consumo per quanto riguarda America e zona euro, tutte e due in calo. Ciò ha determinato nella Fed una pausa hawkish, come l'ha definita la stampa specializzata, cioè una pausa presa ma con la dichiarazione di due possibili rialzi consecutivi dopo la pausa estiva, mentre invece la BCE ha preferito continuare nel percorso di rialzo con un ulteriore 0,25. Le ragioni sono sostanzialmente diverse perché abbiamo una inflazione americana che rimane piuttosto sticky, cioè appiccicosa, tende a non decrescere come la Fed vorrebbe vedere, ma è comunque in decrescita, e un mercato del lavoro estremamente resiliente. L'ultima lettura del PIL USA è al 2% contro un'aspettativa dell'1,4% attesa. Quindi un mercato del lavoro molto resiliente indica una forza ancora dal punto di vista dei salari e quindi un possibile irrobustimento della domanda, e quindi la Fed ha deciso di interrompere per un mese il ciclo dei rialzi, ma si è, come dire, dichiarata, questo anche la BCE, data dependent, cioè vedremo lettura dopo lettura, riunione dopo riunione, cosa sarà opportuno fare. Ma ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori due rialzi. In Europa la situazione tassi, inflazione è ancora diversa rispetto a quella della Fed, dove appunto i tassi sono più alti dell'inflazione attualmente registrata. In Europa i tassi sono stati portati al 4, l'inflazione, l'ultima lettura è al 5,4, per cui questo in qualche modo lascia aperta, più che in America, che del resto ha cominciato prima, questo vertiginoso e rapidissimo rialzo dei tassi, lascia aperta la porta a qualche ulteriore rialzo. Staremo a vedere quelle che saranno le successive riunioni e letture dei dati macro economici nel mese di luglio e nei mesi a venire.
sack. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Defenders. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Time. Is that all you get for your money? And if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up, 'cause I'm moving out.
Siamo rientrati per la parte centrale di questo nostro ultimo, ma non ultimo, appuntamento di Live Mercati, ultimo se consideriamo la pausa estiva nei mesi di luglio ed agosto, ma ci rivedremo a settembre. A questo proposito permettetemi di ringraziare la redazione di radioincontri.org per la possibilità data di, intrattenere il pubblico della radio anche con un programma di approfondimento di natura finanziaria. Rientreremo a settembre cercando di continuare a trattare argomenti che, lo so, a volte possono sembrare noiosi, ma che comunque fanno parte del nostro quotidiano. Abbiamo là solo una parte della medaglia che guardiamo, che leggiamo, che ascoltiamo, che è quella dei media, spesso non media specializzati, ma radio, TV, telegiornali o piuttosto che social o internet in genere, che riportano notizie, ma che, come più volte ho avuto occasione di dire, sono spesso acchiappa like, come si dice spesso in gergo, e quindi sensazionalistici o in qualche modo alla continua ricerca della notizia che spaventa. Volendo entrare poi nel concreto, nel tecnico, volendo approfondire un po' invece quelli che sono i temi di attualità, ci si rende conto che c'è una parte, un rovescio della medaglia, che spesso è più positivo di quello che venga rappresentato. Per esempio, in questa parte centrale volevo solo andare ad approfondire due aspetti, quello legato all'inflazione a livello europeo e la tematica fondamentale che guida in un certo qual modo anche la politica monetaria della Fed, o meglio, che ancora non guida, ma che potrebbe poi incidere molto sulla politica restrittiva della Fed, che è il tema della recessione in USA. Partendo da questo, recessione molto lontana ancora, un PIL che segna una crescita del 2%, il prodotto interno lordo è aumentato a un ritmo annualizzato del 2% nel periodo aprile-giugno, in aumento rispetto alle previsioni dell'1,3%. Quindi una economia, quella statunitense, veramente molto resiliente, lo dicono appunto non solo questi macro dati, ma anche per esempio le vendite di nuove case in aumento per il terzo mese consecutivo. Quindi, per esempio, in borsa forte è stato il mercato delle costruzioni. E non dimentichiamoci che anche il sentiment degli investitori è guidato da quelli che sono gli impegni che i governi prendono, e se guardo agli impegni legislativi presi dall'amministrazione Biden, posso riferirmi almeno a tre importanti provvedimenti normativi, che sono l'Infrastructure Investment and Jobs Act del 2021, l'Inflation Reduction Act del 2022 e il CHIPS and Science Act sempre del 2022, che sono tre impegni di fatto pubblici, impegni a spesa pubblica prevista e preventivata per i prossimi 10 anni, spesa pubblica e privata per la verità, di 2,4 trilioni di dollari. Quindi è un po' il più grande impegno che la politica industriale degli Stati Uniti ha preso dai tempi della guerra fredda, per cui questo in qualche modo veicolerà enormi quantità di denaro su segmenti tipicamente produttivi della macchina generatrice di PIL americana, e chiaramente questo dà forza in prospettiva anche ai mercati finanziari, che ricordiamolo non sono nient'altro che la fotografia di quello che avviene a livello di economia reale. Quindi delle volte gli eccessi in negativo e in positivo sono i momenti a cui, come dire, guardare con più cautela o con maggior interesse, laddove gli eccessi siano in alto o in basso, e paradossalmente quando sono in alto dovremmo, se non consolidare i guadagni, comunque preventivare un momento di ricaduta dei valori di quotazione, così come quando vediamo eccessi verso il basso, quelli sono i momenti generalmente più profittevoli dove entrare nei mercati. Questo comunque è la situazione a livello USA, con una recessione davvero molto, molto sullo sfondo in questo momento. Per quanto riguarda il discorso inflazione a livello europeo, il lavoro della BCE è reso ancora più complicato da un'inflazione che è estremamente diversificata nei suoi dati di rilevazione. Se guardiamo al dato spagnolo, l'ultima lettura riporta un 1.9, che è il dato più basso negli ultimi 2 anni, contro un'Italia che invece è sopra media europea. Quindi questo deve portare anche però a riflettere sulla difficoltà, ovviamente, del lavoro che è chiamata a fare la Banca Centrale Europea, e anche sulla eterogeneità della generazione di questa inflazione a livello europeo, che ricordiamo essere molto diversa da quella americana, che è essenzialmente stata un'inflazione, se vogliamo, da domanda, da eccesso di liquidità, da eccesso di spesa, mentre a livello europeo ci sono caratteristiche profondamente diverse. Quindi uno su tutto quello del caro energia, che avendo impattato in modo diverso da nazione a nazione ha poi impiegato tempo diverso a rientrare, e quindi, se vogliamo, il dato inflattivo da questo punto di vista ne è stato interessato in modo diverso. Poi anche evidentemente le abitudini di spesa delle persone, o quelli che sono stati gli aiuti di tipo governativo, laddove sono stati più importanti, per esempio il caso inglese. Anche l'Inghilterra, pur non essendo più facente parte della comunità europea, ha una inflazione la più alta a livello di continente europeo, e quindi la Bank of England si è trovata a rialzare di ulteriori 50 punti base il costo del denaro. Lì sappiamo dai tempi del lockdown che molto importanti sono stati gli aiuti di tipo come dire, incentivo economico dato ai privati durante il lockdown. Quindi è chiaro che questo ha impattato poi nell'immediato, nei mesi e oggi, su quello che può essere le capacità di spesa e quindi un'inflazione alta in Inghilterra. Quindi ecco, le due tematiche più importanti sono appunto queste. Recessione, sì, no, banche centrali che si trovano a fare un lavoro molto complicato, inflazione, sì, ma a velocità molto, molto, molto diversificate a seconda del paese. Se guardiamo di là nell'altra fascia, nell'altra parte del mondo, politiche espansive, quindi non il contrario delle politiche restrittive di Fed e BCE, Japan e la People Bank of China, ancora politiche espansive, quindi se vogliamo taglio del costo del denaro, che generano problematiche diverse di una debolezza della moneta, ma questo è un altro aspetto che comunque va considerato.
Red down, red all for your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk. I like it like that. Oh, yeah. Walk that walk. Walk that walk. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, 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 whoa. What talk?
Terza e conclusiva parte di questo appuntamento di Live Mercati, come sempre qualche consiglio. Insisto nel dire che le tematiche veramente fondamentali nella costruzione di un portafoglio di investimento debbano partire dalla lettura dei bisogni che ciascuno di noi ha. La lettura dei bisogni significa, o si deve intendere con questa espressione, cercare di porsi le domande giuste. E le domande giuste io ne individuo almeno tre fondamentali. Una su tutte: quali rischi posso evitare di correre, quantomeno da un punto di vista di impatto economico che certi accadimenti possono avere? Quindi alla base di ogni pianificazione finanziaria ci deve essere una pianificazione di tipo assicurativo, e mi riferisco alla rama danni. Come posso mantenere il mio tenore di vita nel momento in cui cesserò di lavorare, quindi da un punto di vista di produzione del reddito sarò inevitabilmente più debole passatemi questo termine, quindi pianificazione previdenziale, ed evidentemente tutta la gestione del risparmio a medio e lungo termine, non necessariamente lunghissimo termine come può essere quella di una pianificazione previdenziale che può teoricamente andare avanti anche i 42 anni previsti a livello normativo, insomma di legge, e quindi comunque una pianificazione di lungo periodo, ma che può avere momenti, come dire, di spostamento, di riequilibramento del portafoglio in termini proprio di consistenze, che è chiaro debbano essere fatte da un professionista che rilancia questo portafoglio sulla base di quelle che sono le necessità anche contingenti dell'investitore. Ecco, domande di qualità per avere risposte di qualità. La ricerca del profitto fine a se stesso, quindi il cosiddetto market timing, entro basso per vendere alto, richiama a un'attività che è quella del trader, che non ha nulla a che vedere con la pianificazione finanziaria. Se vogliamo andare nello specifico, molti dei, come dire, delle personalità più importanti a livello finanziario stanno sottolineando la assoluta bontà delle quotazioni dei mercati emergenti. Quindi andare a guardare anche ad un mondo che inevitabilmente avrà uno sviluppo nei prossimi 10, 15, 20 anni estremamente importante. E per mercati emergenti quindi si intendono su tutti India, Cina, i paesi il cui acronimo fa riferimento a BRIC, quindi da andarseli a vedere chi sono, inserire senza dubbio con le dovute cautele anche questa parte geografica. Io vi saluto, vi do appuntamento a settembre, vi ringrazio per avermi accompagnato in questo percorso e alle prossime puntate. Ciao.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I